Vabbè, in 7-8 io faccio l'illustrazione perché questa è la mia competenza, poi qualunque approfondimento ovviamente sono qui a disposizione. Ovviamente mi scuso che non c'ero l'altra volta e adesso magari provo a fare un'illustrazione anche abbastanza sintetica e veloce e poi sono qui a disposizione per le vostre domande. Allora, questa funziona il laser? Boh, vabbè. Questa tavola. Questa tavola C1 in realtà serve a illustrare l'area di intervento che ovviamente voi conoscete benissimo e soprattutto la inquadra in quelle che sono le connessioni viarie di previsione e quelle che invece sono le connessioni e l'inquadramento infrastrutturale che è a carico dell'intervento. Questo è il grande raccordo anulare. No, il laser non mi sembra che funzioni. Vabbè, comunque quello è il raccordo anulare, lì in testata c'è lo svincolo del Gra sulla via trionfale, il Gra è completata la terza corsia e in prossimità dello svincolo su via trionfale c'è la stazione Ipogeo degli Ottavi. Quello che vedete col perimetro blu è l'area di intervento, mentre con il colore giallo chiaro o ocra chiaro sono la viabilità di riqualificazione e di nuovo impianto a carico dell'intervento. Quello che vedete col colore nero è un unico colore, ma poi dopo lo vedremo in modo più distinto, è sia la viabilità esistente sia la viabilità di pianificazione. Quindi è una viabilità pianificata o dal piano regolatore o da altri interventi in corso di realizzazione nell'ambito territoriale. Direi di andare avanti con le tavole. No, saltiamo, andiamo sulla C4, stato di fatto. Qui si individua qual è l'area di intervento con lo stato attuale. Quindi l'area di intervento, ecco, è un'area sostanzialmente pianeggiante nella parte alta, con un dislivello e un fondovalle qui nella parte bianca, non mi funziona il laser. Col verde sono individuate quelle che sono le aree boscate attualmente esistenti. Le aree boscate ovviamente da norma non generano indice e quindi sono da detrarre rispetto alla superficie territoriale. Al centro, diciamo dove c'è quella sagoma, aiutami con la freccetta, ecco lì è presente il casale esistente, mentre a nord in prossimità del vai sulla punta estrema, lì, esatto, in prossimità del distributore del Gra è presente un'area archeologica già vincolata da decreto ministeriale e già indagata dalla sovrintendenza archeologica. La viabilità esistente comprensiva di rotatoria è stata realizzata a carico dell'articolo 11, che invece sta qui a sud in testata. Questo è il quadro generale dell'area interna. Ah no, ci sono due elettrodotti che passano sull'area, che sono queste linee, diciamo, parallele in senso longitudinale. Andiamo avanti. Provo col dito, ecco, questo e questo viaggiano paralleli lungo tutto, diciamo, paralleli più o meno alla strada. C'hanno delle fasce di rispetto variabili rispetto alla potenza, ma comunque nel progetto saranno interrati o spostati in modo da non interferire né con l'edificazione esistente né con quella ovviamente programmata. L'ottimale è l'interramento degli stessi. Uno dovrebbe essere di Ferrovie e uno di Enel. Andiamo avanti. Io direi di andare sulla D1, sulla zonizzazione. Sì, e poi dopo sul piano. Allora, quindi rispetto allo stato di fatto che abbiamo illustrato prima, la zonizzazione ci va a individuare quelle che sono le aree pubbliche oggetto di cessione, divise in area verde pubblico, area standard, area servizi pubblici ed area a verde pubblico, nonché i parcheggi pubblici, e quelle che sono invece le aree fondiarie. In realtà le aree fondiarie le individuiamo con questo giallino e quel colore rosa tenue. I servizi sono l'S1 blu e l'S2. E i parcheggi pubblici sono questi grigi scuri posizionati lungo la viabilità principale e lungo la viabilità secondaria interna al quartiere di distribuzione. i servizi sono messi in posizione baricentrica rispetto all'intervento, in modo tale da essere raggiungibili sia pedonalmente sia a livello ciclabile da tutti i nuovi insediati. Io direi che se andiamo sulle tabelle velocemente vediamo i numeri complessivi. La prima tabella A dà appunto i numeri di tutto l'intervento. Se zoomiamo un attimo, forse è leggibile per tutti. Quindi abbiamo una superficie complessiva di 340.000 metri quadri, che sono circa 34 ettari. Una superficie territoriale di 31 ettari. La superficie territoriale appunto è la superficie che genera l'indice edificatorio, a cui però va sottratta una superficie per aree boscate di 31.000 metri quadri, quasi, quindi 3,2 ettari. Quindi abbiamo una superficie territoriale generante indice di 28 ettari. Subito dopo vediamo le quantità. Quindi abbiamo una SUL complessiva. La SUL è la superficie utile lorda di pavimento di 75.500 metri quadri circa. Se vogliamo parlare in termini di volumetria, questo numero va moltiplicato per 3,2 e quindi si arriva alla volumetria. E questo, diciamo, diviso in un 95% residenziale e un 5% non residenziale. Il non residenziale sono comunque negozi di vicinato e servizi alle persone e una media struttura, quindi non parliamo di commercio, di centri commerciali o comunque di come dire, funzioni polarizzanti e fortemente attrattivi anche in termini di flussi di traffico, per una capacità insediativa totale di 1.911 abitanti, che è questo dato che vediamo qua sotto. Nelle altre tabelle c'è la definizione delle singole appunto destinazioni che vi ho appena illustrato, e questa è la dotazione invece di standard calcolate in base alla norma per le singole appunto destinazioni. Se andiamo a destra vediamo i totali, che anche questo è un elemento interessante. Quindi su, abbiamo detto, 34 ettari circa di superficie di intervento, l'area per la concentrazione edilizia, le aree private sono 11 ettari, mentre le restanti, quindi 34 meno 11, 23, se non dico una scemenza, 23 ettari sono tutte destinazioni pubbliche di cessione, quindi di cessione di verde pubblico di 14 ettari, cessione di servizi pubblici, parcheggi pubblici e viabilità pubblica. Ovviamente non è una cessione solo di aree, ma è una cessione anche di opere, perché questo, essendo un intervento privato, tutte le opere di norma e comunque previste all'interno del programma e anche all'esterno del programma sono a totale carico dei soggetti proponenti in termini di proprietà e di compensazione. A questo punto andrei a vedere la tavola, no, forse vediamo il planivolumetrico esemplificativo, così diamo una descrizione anche dell'impianto del progetto e poi dopo magari ragioniamo in termini di viabilità e di mobilità nel suo complesso. Allora, come vi dicevo prima, questi due edifici o gruppi di edifici colorati di azzurro sono i due servizi. Uno è esattamente baricentrico rispetto all'intervento e uno più in prossimità del casale. Su quest'altro invece, diciamo, piazza, se si può individuare esatto, quadrettata, sono localizzate tutte le attività non residenziali, in modo tale che questo quartiere possa essere completamente fruibile sotto il profilo pedonale. Infatti, se vedete, oltre che la piazza e i servizi, lungo tutta la viabilità, sia quella locale, che è questa interna qua, sia quella di attraversamento che va verso l'articolo 11, con questo colore rosa chiaro sono individuate le piste ciclabili, che si vanno sia a connettere su quella esistente che porta all'articolo 11 e poi scende qui in questo dentino per superare il dislivello, sia continuano attraverso tutta la zona destinata a verde pubblico. Io poi ho sentito qualche intervento, forse non tutti perché stanno sul sito, pure rispetto al sistema vincolistico. Qui abbiamo ottenuto in nulla osta delle sovrintendenze sia paesaggistiche che archeologiche, che in prima battuta proprio hanno tenuto conto di queste presenze già rilevate e poi successivamente sono state indagate tutta l'area di intervento. Sì, io c'ho copia adesso personalmente, penso tramite gli uffici, poi se sì. Comunque sì, in linea di massima quando si chiude una conferenza di servizi interna ci sono tutti i pareri favorevoli, comprensivi quelli della sovrintendenza capitolina. Poi nel caso specifico, essendo stati fatti anche tutte le indagini archeologiche in loco, è stato ottenuto anche quello. Comunque questo a prescindere adesso dal parere, volevo parlare rispetto all'impianto urbanistico. Che cosa ha caratterizzato l'intervento? No, se riesco a ridescriverlo. Ha caratterizzato di lasciare tutta una fascia completamente libera a verde pubblico che va dalla zona del ritrovamento archeologico e del vincolo al casale, alla valle, quindi una fascia completamente di rispetto e di distacco rispetto a quanto già edificato precedentemente. Qual è? Ah. E, anche i parcheggi sono dislocati lungo tutto l'impianto in modo tale da consentire, diciamo, una sosta indipendente dalla viabilità e solo nei luoghi attrezzati e in modo tale da servire tutto quello che è l'insediamento. Io adesso tornerei un attimo sui collegamenti esterni e quindi sul gruppo di tavole C, che vi vorrei illustrare. No, no, C1 l'abbiamo vista. Quadro d'insieme. Esatto. Allora, qui su zoomiamo sulla parte di sinistra, magari. Per capirci, questa parte sotto è l'area di intervento propriamente detta, no? Fino alla rotatoria. Quella rotatoria esistente già viene riqualificata perché purtroppo quando è stata realizzata non è stata realizzata a norma. Quindi dovrà essere completamente rivista e in qualche modo rifatta. Verso nord è previsto. No, no, sempre sto parlando di questa prima rotatoria. Mannaggia che non c'ho la cosa, però mi alzo e cerco di farvi capire. Questa prima rotatoria qui è quella esistente che è stata realizzata con l'articolo 11, però non è stata realizzata a norma. Quindi è previsto il rifacimento complessivo di questa rotatoria. Qui in questa direzione, quindi direzione Gra, è previsto a carico dell'intervento il collegamento col ponte sul Gra, che invece è a carico dell'articolo 11 di Selva Candida che sta dall'altra parte. Questa è la zona dell'intervento e sotto c'è l'articolo 11 esistente. Qui è prevista una nuova viabilità con il collegamento col toponimo di sotto e via. Esatto, Viale Zeno. E tra l'altro tutto l'anello di Viale Zeno fino al sottopasso che passa sotto al raccordo ne è prevista la totale riqualificazione, perché oggi anche a livello di sezione stradale non è, oltre che non essere a norma, passa una macchina a malapena, di sicuro anche il mezzo pubblico inteso come AMA ha grande difficoltà di accesso su questo. Andando invece, diciamo, in direzione della stazione c'è la riqualificazione complessiva di tutta Speria Sperani, in quali termini? In termini di una riorganizzazione complessiva di tutto il primo tratto, perché oggi ha la sosta che invade pure la corsia centrale e quindi non permette un deflusso diretto verso la stazione, l'adeguamento di questa rotatoria. Una nuova rotatoria in prossimità di questo incrocio, ti chiedo aiuto, io mi scordo. Vabbè, lo sapete voi? No. Potrebbe. No, via Penizzi mi sa che è questo. Vabbè, andiamo avanti, dai, poi dopo lo troviamo il nome. E poi. È ipogeo degli ottavi. Esatto, da qui inizia ipogeo degli ottavi, però qui c'è un collegamento con un'altra via. Gallicano del Lazio, perfetto. E soprattutto in prossimità della stazione è previsto un sottopasso che passa sotto la ferrovia e ripassa sopra l'acquedotto esistente, perché lì c'è un acquedotto, con l'eliminazione dell'impianto semaforico che oggi è posto in questa posizione qui, in modo tale da creare un'accessibilità diretta alla stazione. Poi i problemi della stazione li sappiamo tutti, nel senso di affollamento del treno soprattutto negli orari di punta. Sì. Verso Roma? Cioè, no, no, vabbè, no, no, ma finisco, no, ma finisco il ragionamento, poi sì, sì. No, l'idea è arrivare alla stazione e andare al centro di Roma col treno. Questa è detto in estrema sintesi. Concettualmente, lo dico, concettualmente. Per la parte ruota, se invece ritorniamo al quadro generale, è un'alternativa a via Casal del Marmo. Sì. No, vabbè, a livello di previsione di piano regolatore è previsto il raddoppio della Trionfale dentro Roma, però è ovvio che non siamo. Sì, vabbè, ma non è inutile. Cioè, vabbè, no, finisco il ragionamento. Poi è ovvio, sono tutti ragionamenti sensati, non è che stiamo dicendo. Quindi diciamo che questo intervento facilita l'arrivo alla stazione per poter andare in direzione Roma con il ferro e non con la macchina. E in qualche modo è un'alternativa trasversale a via del Casal del Marmo, che oggi è quasi paralizzata, soprattutto nella parte finale dove fa la doppia curva, ci sono i negozi, doppia fila e quant'altro. Quindi questo è l'intervento in termini viabilistici, nonché ovviamente il prolungamento della pista ciclabile lungo tutto questo tracciato, in modo tale da poter arrivare anche senza l'uso dell'automobile alla stazione. E soprattutto questo in termini di rotatoria evita che per il ritorno bisogna arrivare, non dico fino alla storta, però oltrepassare il Gra e poi ritornare indietro. E oggi questo ritorno in questa direzione qua si fa andando fuori e poi si ritorna indietro sul Giustiniana, poi si deve tornare indietro e bisogna fare chilometri e chilometri. Vabbè, se no bisogna andare sul Gra. Vabbè, Giustiniano è esagerato, però bisogna andare fuori dal raccordo e si torna indietro. Vabbè, se già c'è. No, è lo svincolo del raccordo quello. Quindi si entra nello svincolo del raccordo e si riesce. Vabbè, ma adesso finisco la descrizione. Allora faccio un ulteriore passo. Finisco, poi sostanzialmente ho finito la descrizione. È ovvio che tutti i contributi partecipativi servono anche a questo. Non è che. Io sono il progettista privato e mi sono visto su internet tutti i vostri interventi. Quelli sono disponibili al momento. Però poi penso che certo. Io penso di aver concluso la descrizione. Io sono il progettista dell'intervento. Il progettista dell'intervento è fatto da 4 o 5 società private. Io sono il progettista dell'intervento e sto illustrando il progetto. Alla luce. No, progettista.
Bene, ringraziamo. ringraziamo l'architetto Busnengo e iniziamo adesso la fase della consultazione ai sensi dell'articolo 8. Chi vuole iscriversi? Il signor Ferdinando Suraci, prego.